cosa cambierà.
E benvenuti in una nuova puntata di Torino Free Time. Sempre se Roberto non si uccide.
Mi sono fatto malissimo.
Che ha appena sbattuto da solo contro il muro. Va bene, io sono Benedetta.
Io sono Robby.
Ci conoscete oramai. E dalla regia Luca. È sabato e quindi vi parliamo un po' di Torino, ma vi parliamo un po' di Torino specialmente delle leggende che riguardano Torino. Che
puntata dedicata a Benedetta.
Piacciono
questa puntata
proprio tantissimo. E la prima leggenda di cui vogliamo parlarvi è quella del Toro Rosso di Torino. Perché proprio il simbolo della città di Torino è un toro rosso?
Oh, scopriamolo in questa puntata.
Allora, per scoprirlo dobbiamo immergerci in una storia antica ed affascinante, come al solito. Infatti, è proprio quella della leggenda del toro ebro divino che salvò la città.
E ho scoperto
perché.
Dopo che ebro significa praticamente ubriaco.
Sì,
però...
sì. ora vi spieghiamo perché. Si narra che nei boschi, attorno alla bellissima città, proprio purtroppo dimorasse uno spietato drago che portava con sé tantissima distruzione, terrorizzando gli abitanti della città, che provarono di tutto, ma ogni tentativo risultò inutile per sconfiggere questa creatura. Infatti il drago era troppo forte e spaventoso per essere contrastato da degli uomini, anche se agendo tutti insieme. Quindi si decise, come ultimo tentativo, di mandare proprio un altro animale, grande e forte, per provare a sconfiggere questo drago una volta per tutte.
Oh.
La scelta ricade proprio su un grande e robusto toro dal pelo rosso, attenzione, ma che questi abitanti decisero che per renderlo ancora più forte, per aumentare le possibilità di vittoria, fecero bere a questo toro una mistura di acqua e vino rosso.
Lo doparono.
Esatto. Ora non so come potesse farlo diventare più forte da un ubriaco, però vedremo.
Comunque quello era il ragionamento, ci sta. Tra l'altro furono astuti, perché il toro a quanto pare divenne ancora più battagliero e irrequieto, giustamente. Quindi era un piccolo stratagemma per aumentare proprio la rabbia di questo toro. E il toro dal pelo rosso, ebro divino, perché ormai stava ubriaco, fu portato nel bosco e alla vista del grande drago non esitò a scagliarsi contro, cioè l'ha visto, cazzutissimo, andato contro. Riuscì a ferire la creatura alata con le sue corna e poi, scagliandosi con un ultimo attacco, lo uccise in pochi secondi. Cioè praticamente ci è voluto un toro ed è morto il drago. La popolazione infatti non credeva ai suoi occhi e cominciò ad osannare il toro, il loro grande salvatore. Si decise così di inserire proprio nello stemma della città di Torino la figura di un grande toro rosso in segno di ringraziamento.
Certamente, gli ha ucciso il problema.
Gli ha ucciso il drago, gli ha ucciso. Che gli ha ucciso?
Infatti un toro che uccide un drago. Vabbè.
No, il cervo, cioè comunque il drago. Comunque.
No, interessante.
Questo toro era ormai diventato così tanto una divinità che anche il nome della città di Torino fu cambiato in Torino, proprio per omaggiare la forza e il coraggio di questo grande animale e per festeggiare la libertà tanto attesa dagli abitanti. Adesso mille guerre di Ariete.
Come va? Non ti chiedo mai come va. Sono troppo egoista, bene dai. Se ci fossi tu meglio sai. Ogni giorno è una fissa. Cado nei tuoi occhi, cazzo non volevo. Sono in alto mare, questa volta è nero. Però di pensarti non ne faccio a meno. Fai così male, ma son masochista. E ti odio se mi fa quell'aria scontrosa. Perché fare mille guerre per ogni cosa. Per te ti giuro lo farei, hey. Da non dirmi che mi odi anche tu stasera. Perché non puoi rovinare questa atmosfera. E lo sai, se lo sai pure te. Faccio a botte con il mio riflesso e mi odio da giorni. Però dai, certe volte non ci vedo niente, altre volte sì ci vedo dentro. Ci siamo di nuovo, cazzo non volevo. Nata come un gioco ma stavolta nego. Meglio di pensarti non ne faccio a meno. Che fai così male ma son masochista. Batte presa in faccia, il mio cuore Alaska. E se non ti sento, l'aria che mi manca. Mi prendi da dentro, sono uguale a te. Poi ti dico basta, ma non fa per me. E ti odio se mi fa quell'aria scontata.
mille guerre per te, quanto gesto più romantico di Ariete. Anche perché adesso, come hai detto tu, no, si è lasciata quella ragazza.
E vabbè, questa mostra gliel'aveva dedicata, amore, questa, guerre, ciao.
Esatto. Poverino. Comunque, niente, ragazzi, chiusa la leggenda dello stemma del toro ubriaco di Torino, e andiamo adesso a parlare di un'altra leggenda molto particolare, perché una delle leggende, tra l'altro, più belle, e anche dal nome più bello, è quella del tesoro nascosto di Kurnud Burud.
Sembra barese, io.
Esatto, infatti, secondo me, questo ragazzo un po' Kurnud è. Però vabbè, adesso vediamo qual è la storia. Era il 19 luglio del 1747, quando i soldati dell'esercito piemontese si resero protagonisti di questa vittoria contro le truppe francesi. Ovviamente, confinanti, c'erano sempre battaglie. Per contrastare un tentativo dei francesi di invasione del territorio piemontese, furono infatti dislocate proprio lungo il confine italiano le truppe del cosiddetto Reggimento delle Guardie, accompagnate poi da un battaglione svizzero e altri quattro austriaci. Il tutto, pensate, 7500 uomini che dovevano contrastare l'avanzata delle truppe francesi. Il problema è che le truppe francesi contavano più del triplo dei soldati.
Che questo era un problema.
Comunque, fu un'impresa che poteva sembrare impossibile, ma che così non fu. Infatti, i francesi furono rispediti nel loro territorio dopo aver clamorosamente perso una delle battaglie più spettacolari, scoppiata proprio ai confini dell'Italia.
Tra l'altro, proprio questa leggenda parla di Kurnud Burud, proprio lui, che era il nome dell'unico soldato francese sopravvissuto a questi durissimi scontri.
L'hanno voluto lasciare, hanno detto: vabbè, tu sei l'ultimo, ti lasciamo.
Vabbè, tutto a posto, tu puoi rimanere. Narra appunto che questo si rifugiò dopo questi scontri in una grotta sul monte Genevry, dove appunto decise di condurre una vita da eremita. Infatti cominciò a vivere e ad agire come gli animali, come i lupi che abitavano appunto quei monti, perché la società era ormai diventata un qualcosa di troppo lontano dal suo modo di vivere e di pensare. Quindi
assurdo,
proprio si è rifugiato,
traumatizzato da quella battaglia.
Vabbè,
sto
sì,
povero ragazzo.
Immaginati tu che arrivi in 7500 tutti pieni che dovevano vingere, cioè rispetto a noi erano il triplo.
Esatto.
E poi in realtà perdi, e questo ci è rimasto talmente male che insomma sì. Ma la cosa importante è che proprio in quella grotta nascose tutti quanti i suoi averi, e quindi si creò un vero e proprio tesoro di inestimabile valore, il quale ancora oggi non è stato trovato. Quindi attento, eh. Infatti, tra le rocce che circondano Sauce Dux, non so bene la...
Vabbè.
È seppellito appunto questo leggendario tesoro, che in tanti hanno provato a cercare seguendo appunto le tracce lasciate dal soldato, ma che nessuno è riuscito a portare alla luce.
E quindi
metti mai che lo trovo io, mo ci andiamo.
Esatto,
là,
esatto.
Che dobbiamo fare pomeriggio? Andiamo là. vabbè, adesso c'è Mobrici con La Fine.
Lo sai, mi rivedo in lui per vedere che effetto mi fa. Sembrava la fine, sembrava la fine. Oh. Che poi alla fine mi sono sempre sentito solo, anche quando eravamo insieme. Da solo, con i miei pensieri e le mie paturnie. Dicono che chi nasce così poi rimane così. E poi se ti va male anche così. Sembrava la fine, sembrava la fine. Ma cosa ci dobbiamo fare? Se nella vita l'amore finisce,
che l'accettazione sia il migliore trucco per vivere in tranquillità. E ripenso a quei giorni, quei maledetti giorni. Sì, sembrava la fine, sembrava la fine. Oh. 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 Oh.
E rieccoci qui. E adesso vi parliamo di un'altra leggenda. Siete pronti? Adesso è la volta della leggenda della Sacra di San Michele.
Oh. Wow.
Infatti vi avevo già parlato della Sacra di San Michele, di com'è, di come è fatta, di dove, come
esatto.
si arriva, che le gite che potete fare. Infatti andatevi a recuperare quella fantastica puntata. Ma oltre ad essere un luogo da un fascino indescrivibile, proprio attorno a questo luogo ruotano numerose leggende. Infatti, all'interno di questa bellissima abbazia, che è arroccata su un alto sprone roccioso, si trova proprio l'affresco della leggenda, che descrive proprio tutti gli eventi che hanno portato alla costruzione di questa abbazia. L'intenzione di Gian Giovanni Vincenzo era quella di costruire un'abbazia sul Monte Caprasio. Ma diciamo che ci furono questi angeli che decisero di trasportare in volo tutte le travi che dovevano essere utilizzate per la struttura proprio sul monte Pirchiriano. Hanno deciso loro. Ma perché proprio quel luogo? Perché il punto esatto dove sorge la Sacra di San Michele è perfettamente allineato con altre due basiliche. Quella di Mont Saint-Michel in Normandia e quella di Monte Sant'Angelo in Puglia.
Ma tra l'altro lo sai dove si trova Monte Sant'Angelo?
Io lo so, perché mia mamma mi faceva sempre fermare, cioè lo conosco benissimo.
È vicino a San Giovanni Locorotondo, no, San Giovanni Rotondo.
Lo so, purtroppo la conosco benissimo, da piccola io non ci volevo mai andare e ogni viaggio che facevamo dovevamo fare questa sosta a Monte Sant'Angelo, che per carità è una bella abbazia, però io da piccola mi scocciavo.
Però è strafigo il fatto che siano esattamente allineate queste tre basiliche.
Sì, no, questa è molto interessante.
È veramente molto figo ed era proprio una sorta di linea immaginaria del pellegrinaggio. Era esattamente dritta, infatti, cioè, unisce questi tre luoghi sacri proprio in maniera rettilinea. E quello che caratterizza però, ora tralasciando ovviamente i collegamenti con le altre abbazie, quello che caratterizza proprio la Sacra di San Michele è proprio la leggenda della Torre Bellalda della Sacra di San Michele. Ora, che cos'è questa leggenda? Ve la raccontiamo. Protagonista è una fanciulla, questa Alda, la quale si rifugiò sulla sommità di quest'alta torre per sfuggire alla cattura di spietati soldati di Ventura. Ora, i soldati cominciarono a salire la torre per raggiungere la giovane, che, pensate, addirittura decise di lanciarsi nel vuoto pur di non cadere nelle loro mani, quindi, mamma mia,
wow.
Grande coraggio. Si lanciò nel burrone, proprio giù da questa torre, ma non morì, perché alcuni angeli la afferrarono durante la caduta e la portarono a terra sana e salva.
Neanche un graffio.
La fanciulla infatti cominciò a raccontare questa sua avventura a tutti i compaesani, ma nessuno credeva alle sue parole. Cioè, com'è possibile non credere alle parole di una fanciulla? Io, guarda, veramente basito. E così, proprio perché non ci credevano, decise di ripetere il gesto. Si lanciò nuovamente nel vuoto, però ragazzi, purtroppo questa volta nessun angelo.
Mi sa che se l'era sognato Alda sto fatto, nessun non vorrei angelo. Dirle male però.
Nessun angelo. No, ma anche se fosse gli angeli hanno detto una volta, però mo non è che
una volta è buona, però sì.
Vizio.
Eh sì, perché poi c'era quella questione del credere, no, della fede. No, giustamente.
Comunque nessun angelo giunse in suo soccorso, Alda purtroppo poverina morì e rimase, possiamo dire, uccisa dalla vanità del suo gesto. Ma ragazzi, noi ci lasciamo stare perché abbiamo Rovere con Boom Boom Bam.
A vent'anni non dovresti aver paura del buio o della bambina di The Ring, e nascondi tre carezze all'interno di un pugno. Ti credi come Mohamed Ali? Noi non sappiamo fare male e siamo nati perdenti. Tu sei buona come pane, ma pane per i miei denti. Mi dici che sono cattivo per questioni di karma o per il butterfly effect, ma io ti mando dei bacini e no, non perdo la calma. WTF, scusa se mi impiccio, non ti chiuderà riccio. Ti senti un po' meno sola, ripensa quando eri piccola, che al pomeriggio tornavi a casa da scuola. Guardavi i cartoni in mutande, con in bocca un oro choc stringendo il pupazzo di Juan. Giocavi ad essere già grande ed ora sogni di tornare là. L'hangover la domenica, per mezza birra della PAM, per questo è quello che non va, l'ho scritto dentro all'anima.
PAM?
I giorni dove ti importava solamente il sole e il suo riflesso nella TV, sono andate ed ora ti ritrovi spesso a pensare che non torneranno più. Usavi felpe come pali nel campetto, un pacchetto di Wacko, se di resti Lupo Alberto. Guardavi i cartoni in mutande, con in bocca un oro choc stringendo il pupazzo di Juan. Giocavi ad essere già grande e ora sogni di tornare là. Cercavi in vendita, la borsa sempre in perdita, un ex che ti dimentica, è un coro che si libera. Che sulle dating app e vado in fissa con la trap, un bimbo ci sussurrerà l'antidoto per la realtà.
Bim bum bam.
Rieccoci tornati, bim boom bam. Questo era Rovere. Stavamo parlando prima, tra l'altro, durante la canzone, di come lui fosse uno youtuber,
sì,
insieme
in questo gruppo a... sì, esatto, sì, ci sono due che sono uno youtuber che mio fratello piacciono molto, Valley.
E quindi ragazzi, andate a vedere i video, loro mangiano, beati loro.
Nelson si chiama questo che fa parte della, e l'altro non me lo ricordo, però vabbè, è comunque,
quindi sono i Rovere.
Sì,
i
no
Rovere.
No, sono tipo 5.
Sono un gruppo. Comunque ragazzi, noi come al solito siamo arrivati a fine puntata, vi salutiamo con i nostri fantasticismi georici social, sito web ondequadre.polito.it, Instagram polito_ondequadre, e poi abbiamo sempre i nostri profili Facebook, Twitter e TikTok con Polito Onde Quadre. Ma non dimenticate mai i nostri podcast su Spotify con Polito Onde Quadre. Ciao a tutti!
Ciao!
Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città.